Siamo già collegati col pastore avventista Paolo Benini, come avevo accennato nell'anteprima. Buongiorno Paolo, come stai?
Buongiorno, fa caldo oggi qui in Romagna, molto caldo.
Anche qui diciamo che fa abbastanza caldo. Allora, Paolo, facciamo un po' rispetto a quello che è l'argomento che ci vuoi proporre quest'oggi. Fai una leggera sintesi, un'anteprima?
Noi ci siamo sentiti l'ultima volta parlando del ritorno di Cristo.
Sì.
E oggi continueremo su quello, ma con un altro aspetto del tema. Non ripeteremo quello che abbiamo fatto e cerchiamo di capire in che contesto del piano di Dio si colloca il ritorno di Cristo.
Interessante. Allora, come sempre, partiamo dalla Bibbia.
Esatto, leggiamo il primo testo in Genesi 3, dal 6 all'8.
Dal 6 all'8. Allora, la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino.
Ecco, questo testo ci collega non soltanto perché è nella parola di Dio, ma ci collega, e vedremo, con il tema che vogliamo trattare oggi. Non è legato al ritorno di Cristo, è legato alla caduta. E cosa succede appena la caduta, cioè il peccato di Adamo ed Eva, è consumato? Che si vergognano di loro stessi, tant'è vero che devono farsi delle cinture per coprire le parti intime e non hanno altra soluzione che fare delle cinture con le foglie di fico,
che sono quelle più grandi, forse per questo, no? Erano belle grandi,
sono più grandi, ma anche pizzicano,
anche ruvide. Infatti non è che è stata una buona scelta.
Sì, si poteva usare le foglie di uva, che è molto più
sottile, certo, più soft, no? Rispetto a quello che può essere
meno ruvida. E hanno paura, si nascondono ed ecco che sentono che Dio li sta cercando, li chiama. E il testo, il versetto 9, dice: il Signore chiamò l'uomo e disse: dove sei? Il Signore viene incontro a una creatura che ha commesso qualcosa di grave, che l'ha separata da lui, ma lui non vuole separarsi e la cerca. E questa è una bella immagine di come Dio si comporta nei nostri riguardi. Adamo ed Eva avevano consumato il peccato più grave che poteva essere compiuto, però il Signore li va a cercare. E qui comincia la storia della salvezza. La storia della salvezza, di cui la Bibbia è il documento, è la storia della volontà di Dio di entrare in comunione con l'uomo, di rivelarsi, di farsi conoscere, di parlare con lui, di non lasciarlo solo.
E Paolo, scusami, penso che fra qualcuno, no, che ci sta seguendo, possa sorgere la domanda: ma questo peccato così grave qual è? Perché è un peccato così grave prendere un frutto e mangiarlo? Ecco, cosa ci sta dietro, no, a questa azione di Adamo ed Eva? Perché è così grave?
È grave perché nella loro libertà che Dio aveva loro concesso, essi scelgono di decidere da se stessi quello che era bene, quello che era male, e non voler più essere costantemente alle dipendenze di Dio. E questo è il peccato. Il peccato non è un gesto, non è mangiare un frutto. Il frutto in questo caso acquista un valore particolare perché su quel frutto e su quello di un altro albero il Dio aveva dato delle precise istruzioni. E c'erano due alberi nel giardino, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E Eva va proprio a mangiare l'albero di cui Dio ha detto non lo mangiare, fatto apposta, come succede con tanti bambini che gli dicono non andare lì e lui puntualmente ci va.
E quindi diciamo che forse potremmo anche trovare un riferimento biblico, diciamo, riguardo a questo, no? Quando in Ebrei 11 dice che senza fede è impossibile piacergli, Adamo ed Eva hanno mancato di fiducia, di fede, e quindi senza fede non ci può essere un rapporto tra l'uomo e Dio.
No, oltre a questo, qui la cosa va ancora al di là della fede, e non è la fede in Dio che viene messa in discussione, ma una smisurata fede in se stessi, la convinzione,
quindi un'idolatria quasi di se stessi,
è amore rivolto nella sbagliata direzione, rivolto a se stessi, e loro fanno questo senza rendersene conto probabilmente, ma quello che fanno è gravissimo. Dicono: Dio, non vogliamo che tu abbia più a fare con la nostra vita, noi vogliamo decidere e fare le nostre vite. Ora, però, da quel momento, sapendo Dio che l'uomo non può stare, non può vivere senza l'azione che lui compie, il Dio gli va incontro, lo cerca: dove sei? E vedremo, se andiamo fino alla fine del capitolo, non stiamo a leggerlo, andiamo, leggiamo allora,
sempre quindi Genesi 3, stiamo parlando di Genesi,
c'è sempre Genesi 3, andiamo a leggere il versetto 21.
Il versetto 21 che dice: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì.
C'è una bella differenza fra un abito in pelle e delle foglie di fico, che non sono sicuramente foglie di fico d'India, perché altrimenti sarebbe
non si poteva intrecciare, si poteva intrecciare
l'inferno sulla terra. Ma il Dio fa un abito di pelle. Oggi sono gli abiti più costosi quelli, e il Dio fa la cosa migliore che ci possa essere per l'uomo. Però la cosa ancora più grande è che il Dio non vuole separarsi dalla sua creatura, lo cerca, gli parla, e tutto il resto del capitolo 3, dal versetto 9 che abbiamo letto prima, alla fine c'è il racconto di questa volontà di Dio di recuperare il rapporto con l'uomo.
E anche di non farlo, di non metterlo a disagio. Dio non dice: hai fatto questo, dove sei? Perché? Cioè, fa in modo che sia l'uomo a parlarne, lui non lo accusa, non è lì ad accusarlo, ma permette il dialogo e la consapevolezza di ciò che ha fatto, che forse Adamo ed Eva erano così un po' inconsapevoli, nel senso che è come quando una persona non è presente rispetto a quello che ha fatto, cioè l'ha fatto e poi non ha capito l'importanza.
Esatto. Allora, leggiamo adesso un altro testo, perché continueremo fino al nostro tema leggendo dei testi che ci portano a quel tema. E l'altro testo è Ebrei capitolo 1, leggiamo subito il versetto 1.
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo.
Ecco, il Dio ha continuato in questo suo intento di stabilire un dialogo, una relazione, un rapporto importante, stretto con la sua creatura, e lo ha fatto tramite i profeti, cioè tramite la parola di Dio, perché i profeti sono gli autori dell'Antico Testamento. L'ha fatto con loro, però non si è limitato a quello, ha mandato suo Figlio. In altre parole, è venuto nella persona del Figlio in mezzo a noi per continuare questo rapporto che l'uomo aveva rotto. Ora dobbiamo vedere un pochino come costruire questa relazione oggi, quindi andiamo subito a leggere un testo in Seconda Corinzi 3, 17 e 18, perché dobbiamo proseguire fino al nostro tema.
E allora, Paolo, ci dicevi di leggere Seconda Corinzi capitolo 3 da 17 a 18?
Esatto.
Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo il Signore che è lo Spirito.
Ecco, questo testo sta fra la caduta raccontata in Genesi 3 e il ritorno di Gesù. Cioè, nel frattempo, fra i due interventi fondamentali della storia dell'universo, il primo atto di creazione e la ricreazione di nuovi cieli e nuova terra, c'è la possibilità per l'uomo di stabilire questa relazione che Dio ci offre, e qui ci parla contemplando, quindi è un gesto di contemplazione che può essere benissimo inteso come adorazione, cioè stare in relazione con Gesù Cristo, con Dio, è la soluzione che il Signore ci permette dopo la rottura e la separazione prodotta dal peccato. E il testo di Ebrei, non so se sei ancora in Ebrei capitolo 1,
beh, possiamo tornarci.
Sì, rileggi il versetto 2 e 3.
Allora, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli.
Ecco, Gesù Cristo diventa il punto più consistente per cucire questa relazione. Egli ha parlato tramite i profeti, poi è venuto personalmente. Siccome è detto qui che il Figlio è colui che ha fatto tutte le cose, quindi è il Dio della creazione, d'altra parte nei versetti successivi lo ribadisce questo, chiamandolo Dio dice: tu, o Signore, al principio hai creato i cieli, la terra è opera delle tue mani. Ecco, il creatore è di nuovo a noi accessibile, il datore della vita. Abbiamo di nuovo la possibilità di incontrarlo mediante la contemplazione, mediante lo studio della parola di Dio, mediante la meditazione e, voglio dire di più, mediante l'adorazione.
Scusami Paolo, per entrare ancora meglio in quello che tu stai dicendo, no? Te stai dicendo che Gesù è il creatore, no? Se noi leggiamo nella Genesi, troviamo che nei primi capitoli della Genesi usano più termini, no? per indicare Dio, ma quando si parla appunto di questo rapporto si parla dell'Eterno, dell'Io Sono, e Gesù dice che l'Io Sono è Lui. Quindi quando stiamo parlando di Dio che sta passeggiando, no? O Dio che ha un colloquio, possiamo provare a immaginare che questo Dio sia Gesù?
Assolutamente sì, perché dall'inizio il mezzo che Dio ha scelto e continua ad avere per entrare in relazione con noi è la persona di Gesù, e qui si colloca la seconda, il ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo, lo andiamo a leggere un testo di Giobbe, sì, dal capitolo dal 25 al 27, è importante che lo leggiamo per poter poi dire quello che ho intenzione di dire.
Allora, Giobbe, quindi dal 25 al 26?
Allora, 27 del capitolo 19.
Ok. Io lo so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno, non da straniero. Le mie viscere si consumano dentro di me. Allora, questa è una versione della, credo che sia la CEI, dove dice vendicatore. La versione della riveduta dice redentore.
Sì, è meglio redentore. Non tanto perché ci piace di più, perché la vendetta non appartiene a Dio, ma perché la lingua originale ci porta a pensare a colui che ci rivendica.
Ok.
Non a fare vendetta contro gli altri. Ecco, la speranza che i credenti di tutti i tempi, e Giobbe è uno dei primi grandi credenti della storia dell'umanità, si pensa che il libro di Giobbe sia stato scritto ancora prima del libro della Genesi, non lo sappiamo, lo sapremo un giorno, comunque sia sono di quel periodo tutti e due, e alcuni uomini hanno colto questa volontà di Dio di stabilire un rapporto con loro, ed ecco che hanno deciso di mettersi in attesa che il Signore si manifesti. Giobbe è uno di questi, dice: il mio Redentore vive e io lo vedrò con gli occhi miei. Per cui abbiamo qui, e vorrei che la nostra attenzione si vada a collocare dalla creazione al ritorno di Cristo, il Dio mostra la sua volontà nel rivelarsi, e si rivelerà in modo tale che lo possiamo vedere con i nostri occhi. Adesso non vediamo niente, E adesso andiamo a leggere altri tre testi che ci mettono meglio a fuoco questo aspetto. Il primo è Apocalisse 1:7.
E credo che riusciremo a fare solo questo, gli altri li lasciamo per la prossima volta. Quindi Apocalisse 1:7, dove leggiamo: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen.
Ora qui abbiamo che alla fine ci sarà la rivelazione più completa, più totale di Dio verso gli uomini e ogni occhio lo vedrà, quindi quel Dio che abbiamo abbandonato saremo di nuovo di fronte a Lui e lo vedremo come Egli è. E qui il testo dice che lo vedranno addirittura anche quelli che si sono mossi contro di Lui in maniera spietata da farlo morire su quella croce. Anche loro vedranno, e significa che lo vedranno, ma lo vedranno in una posizione che sarà inattaccabile. Nessuno potrà dire adesso ti fermo perché voglio stare io lì. No, quando Gesù tornerà non ci sarà più la possibilità per l'uomo di fare quello che fa e di quello che ha fatto e di quello che ha intenzione di fare. Verrà lui e tutti saranno lì ad aspettare, ad attendere, a contemplare gli effetti della sua venuta. Allora, questo è il messaggio che volevo condividere sul ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo è prima di tutto un incontro con Dio, è ritrovare sulla nostra strada quel Dio che Adamo ed Eva e poi tutti quanti noi abbiamo abbandonato, e il ritorno di Cristo sarà l'evento, il grande incontro col Dio dell'universo.
Sarà una cosa meravigliosa, ma torneremo a parlarne la prossima settimana. Grazie Paolo, buona giornata.
Saluti, arrivederci. Grazie.